Bene, bene, un po' di news velocissime da tutto mercato web. Cagliari, Petkovic, pista complicata per l'attacco. Il primo nome resta Colombo del Milan. Poi Lukaku senza numero nel Chelsea. E il poi c'è il problema di Nkunku, quindi un doppio assist che potrebbe avvicinare Vlahovic al Chelsea. Diamo un'occhiata, riepiloghiamo un po'. C'è anche Demiral che spera appunto nell'Inter. Poi Pogba parzialmente in gruppo, colpi di tacco e segnali positivi, speriamo per lui. E poi ribadiamo ancora il problema di Osimhen, scontro con Nathan, trauma distorsivo alla caviglia, sembrerebbe essere meno grave rispetto alle prime indiscrezioni. De Ketelaere all'Atalanta, altro incontro, manca l'ultimo passo, attesa Milan. Quindi il belga, che era stato il fiore all'occhiello della precedente campagna acquisti del Milan, insomma è sempre in più direzione Bergamo, all'Atalanta di Gasperini. E abbiamo sentito prima diciamo un giudizio molto positivo da parte di Cagni sulla scelta di questo giocatore di andare da Gasperini insieme a Scamacca. Dunque, ci siamo? Lo vediamo? Lo sentiamo? Dimmi tu, siamo pronti? Dovremmo vediamo un po', abbiamo dunque sì facciamo Skype. Ci sta aspettando Claudio Cavillucci per fare un po' il punto della situazione. Vado a recuperare ancora qualche altro messaggio. È facile mister Cagni, tanto mica li hanno offerti a lei 39 anni fa, avrei voluto vedere rifiutarli Marco. Però ragazzi, io questa cosa qua mi permetto di dire a Marco da Torino, ma anche ad altri ragazzi, non è detto che non ci siano delle persone in grado di rifiutare anche diciamo offerte economiche importanti di fronte magari a fanno un altro tipo di scelta. Guardate che è capitato, può capitare, quindi ci sono delle persone che magari mettono davanti altre cose, non soltanto la parte economica, che rimane una parte importante. Stiamo comunque parlando, cerchiamo anche di ricollocare il tutto, di gente che già prende tanti soldi, e quindi già è un discorso diverso, no? Quindi stiamo parlando di una categoria che comunque è già fortunata di suo, perché prende già tanto nel contesto dov'è e quindi nei campionati dove sono. Non stiamo parlando di gente che guadagna uno e passa a guadagnare 20, ma stiamo parlando di un tenore di vita, di un lato economico che è già molto alto. E però ripeto, ci sono anche delle persone nella vita di tutti i giorni che possono aver fatto delle scelte anche diverse, non privilegiando per forza esclusivamente soltanto l'aspetto economico. È successo, potrebbe succedere, ripeto, non vuol dire non guadagnare nulla di fronte ad un'offerta che ti fa guadagnare. Ci sono anche altre valutazioni che vengono fatte. Va bene, andiamo avanti perché ve l'avevo promesso. È pronto il collegamento? Vado subito, eccolo, lo vedo, mi fa tanto piacere, vedo anche una bella libreria lì dietro a lui, è sempre questo, è libreria o no? Claudio Cavillucci!
Sì.
Ah, vedi?
Ciao Marco.
Ciao Claudio, dove sei prima di tutto? Dove sei?
A casa.
Bene, bene,
casa
bene. Bene, bene, quindi sei qui in Italia, tu che ogni tanto giri, no? Quindi allora, caro Claudio, dobbiamo essere veloci, voglio veramente prendere tutto il tempo a disposizione. Andiamo ad esaminare insieme a te, come avevo accennato all'inizio della trasmissione, a un po' di modifiche alle regole del prossimo anno, no? Quindi del nostro amato gioco del calcio. Tu me ne hai sottolineata qualcuno, avremo anche in grafica qualcosa che ci seguirà passo passo. Partiamo, correggimi se sbaglio, dalla regola 3, i calciatori, e quindi rete segnata con una persona in più sul terreno di gioco. C'è una prima modifica, vai.
Sì, diciamo che l'IFAB, che è l'organismo che ogni anno appunto apporta delle modifiche, è composto da quattro componenti della FIFA e poi le federazioni del calcio anglosassone, inglese, scozzese, irlandese e gallese, appunto ogni anno produce queste modifiche che vanno ad arricchire, anche a modernizzare un pochettino quello che è il gioco del pallone, no? Il gioco del calcio, in base alle esigenze. Questa, per esempio, qualcuno se lo ricorderà, se non sbaglio era, mi sembra, il primo gol dell'Argentina alla finale del Mondiale, e successe che l'allenatore d'Argentina era con un piede in campo.
Sì.
E per quello che il regolamento vecchio prevedeva, in teoria quel gol sarebbe dovuto essere annullato. Perché? Perché qualsiasi persona in qualsiasi momento dell'azione qualora si fosse segnata una rete, fosse stata all'interno del terreno di gioco, ok, in teoria l'arbitro avrebbe dovuto annullare il gol. Naturalmente è anacronistico, e quindi si andava a precisare che soltanto se quella persona interferisce nell'azione che porta al calcio, alla rete, alla segnata della rete, allora in quel caso l'arbitro deve prendere dei provvedimenti.
Bene, e questo è abbastanza facile, deve interferire. Sì. Andiamo avanti con la seconda.
Questa la serie di ufficiali di gara la possiamo saltare, preciso soltanto che nelle finali, nelle grandi competizioni, ci sono degli assistenti di riserva che fino a ieri, fino all'anno scorso, non potevano intervenire per collaborare insieme ai colleghi, invece qui si precisa che possono collaborare e quindi eventualmente aiutare l'arbitro e gli assistenti in campo.
Bene. Altra regola, allora, che è quella che abbiamo letto oggi, caro Claudio, i festeggiamenti dopo la signatura, no, del gol. Che e succede?
Poi, è quella che ha fatto più clamore, ma è una cosa che fondamentalmente già esisteva, cioè almeno nelle disposizioni attuative, no? Nelle disposizioni che dava l'organo tecnico a inizio stagione, già c'era, già esisteva, adesso è stata messa nero su bianco, ma...
Aspetta che ti sentiamo, aspetta Claudio, che abbiamo un problema con l'audio. Rifacciamo un attimo, vediamo, vai Claudio, parla. Non ti sentiamo, che succede? Vediamo un attimo, riproviamo a fare, lo richiamiamo un attimo, chiedo in regia se possiamo richiamarlo, forse un piccolo problema audio con Claudio Cavillucci, che stava spiegando appunto questo recupero delle perdite di tempo. Dunque è stata inserita questa festeggiamenti per la segnatura di una rete, diciamo così, che porta al recupero del tempo, si rischia di giocare dai 98 fino ai 100 minuti, oggi ho letto. Riproviamo un attimo con Claudio, ci
adesso
sei?
Oh,
ecco, adesso sì, vai, sì. Vai.
Dico, fondamentalmente è una regola che già nelle disposizioni esisteva, oggi è stata chiarita, messa nera su bianco, però anche e soprattutto nei minuti finali, quando c'era una segnatura della rete, noi eravamo già portati a recuperare tutto quello che si perdeva per l'esultanza. Quindi oggi si precisa, l'abbiamo già vista applicata agli ultimi mondiali, quindi probabilmente vedremo questi tempi di recupero aumentare.
Okay. Sì, si arriverà addirittura, leggevo, a 98-100 minuti, Claudio, si potrebbe arrivare.
Sì, la tendenza, ti ho detto, che è partita dall'ultima Coppa del Mondo, che io ritengo giusta, ma soprattutto per lo spettacolo, perché chi paga il biglietto e vuole vedere, appunto, può giocare a pallone.
Io no, invece, però vabbè, punto di vista.
No, vabbè, recupero
sui festeggiamenti, dai, su, mi sembra un po'... dobbiamo aspettare se la decisione del VAR prima di esultare, poi uno che esulta deve pure recuperare quel che è minutino, dai, su, vabbè, comunque dai, facciamo un po' di polemica che ci sta sempre bene, dai, caro andiamo avanti su questa schermata, possiamo girare, vai, ce n'è un'altra che è la regola 10, l'esito di una gara, vabbè,
diciamo, precisa che i richiami effettuati ai componenti, ai calciatori, vengono presi in considerazione nel momento in cui ci sono i tiri di rigore, che, a differenza del calcio di rigore, sono quelli che vengono effettuati al termine della partita per decretare la vincitrice tra le due nelle competizioni da dentro o fuori, ecco.
Okay.
Questa è invece sul fuorigioco, che non manca mai. Ogni anno c'è sempre qualche precisazione sul fuorigioco e sul fallo di mano. Quest'anno il fallo di mano non c'è, ma è tornato il fuorigioco, e le sono le due regole che negli ultimi anni hanno subito le più grandi evoluzioni, no? Nel regolamento del gioco del calcio, e sono quelle che fanno anche più discutere noi arbitri, dove spaccano, come si dice, l'aula.
Qual è la novità di quest'anno? Spieghiamola, dai.
La novità si precisa quali sono i parametri per decretare una giocata deliberata, ok, anziché una deviazione, perché rimette in gioco un giocatore in posizione di fuorigioco. Faccio l'esempio. Io, difensore, colpisco il pallone in maniera precaria, un attaccante in posizione di fuorigioco, ok, recupera quel pallone e segna una rete, in quel caso deve essere decretato il fuorigioco. Perché? Perché io non ho, in maniera deliberata, e qui ci sono i parametri, no, che li leggiamo, quando è che è deliberata, cioè volontaria, i seguenti criteri: il pallone arriva da lontano e il calciatore ne aveva una visuale chiara, il pallone non si muoveva velocemente, la direzione del pallone non era inaspettata e il calciatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corpo, cioè non era in allungamento, estensione degli arti, salto o un movimento che ha conseguito un contatto o un controllo limitato. Allora, se non siamo in presenza di queste situazioni, la giocata del difensore viene dichiarata volontaria deliberata e quindi anche se l'attaccante è in posizione di fuorigioco può contendere immediatamente nell'immediato il pallone al difensore.
La giocata deve essere volontaria però.
Ok, e questo c'era anche l'anno scorso, però poi si discuteva su quale fosse quella volontaria o meno. E allora c'è stata una precisazione nel definire con questi parametri quale sia una giocata deliberata volontaria o meno, e questi che ho elencato sono i parametri per cui si decreta che la giocata sia una giocata volontaria, cioè se il pallone arriva da lontano e il difensore lo vede chiaramente, ok, in quel caso anche se lui sbaglia il colpo di testa, ok, non può non considerarsi una giocata deliberata, è stato un suo errore, ma lui ha volontariamente e in maniera indisturbata giocato il pallone.
Cioè, faccio per dire, se arriva un cross molto lento e io sbaglio lo stop, rimetto, cioè l'attaccante
il
può andare
fuori gioco, prende il pallone, tira e segna, è gol.
Quindi, vabbè.
C'è stato anche lì nella finale dei mondiali, ve la ricordate?
Cioè, sì.
C'è stata una situazione del genere.
Vabbè, quindi, c'è sempre un incasinamento totale.
No, ma guarda, le modifiche regolamentari e i chiarimenti nascono proprio dalle situazioni del gioco del campo. Cioè, succede qualcosa, nasce una discussione, si trova la regola per definire queste discussioni. E poi la maggior parte delle volte se ne creano altre.
Andiamo avanti?
Sì, allora andiamo avanti, niente di particolare. E qua si definisce, diciamo, quando nel momento in cui c'è un cosiddetto doxo, no? Ricordiamo che diciamo impedire una chiara segnatura di una rete, obvious goal score opportunity per chi parla inglese.
Sì.
E nel momento in cui l'intervento è a contendere il pallone, ok, o con la possibilità di contendere il pallone, viene derubricato a cartellino giallo, ad ammonizione. Quindi qui si specifica che anche la contesa, ok, o la possibilità di contenderlo, derubrica il cartellino rosso a cartellino giallo. E qualora invece non fosse una chiara occasione da rete, ma semplicemente una promising attack, un'azione importante, una cosiddetta SPA, come viene chiamata, addirittura si toglie anche il cartellino giallo, quindi si decreta soltanto il calcio di rigore senza cartellino giallo. Questo è anche importante perché ai fini poi dell'economia, della gestione dei calciatori, quindi dei turni di stop, erano cartellini che pesavano, no? Oltre al calcio di rigore
c'era pure il cartellino, certo. Poi provvedimenti disciplinari dirigenti.
Sì, qui vabbè, praticamente si precisa che nel momento in cui c'è qualche componente della panchina o qualcuno che è all'interno dell'area tecnica che commette un'infrazione e l'arbitro o il quarto uomo non è in grado di individuarlo,
sì,
e l'allenatore non è collaborativo nel appunto individuare chi ha commesso l'infrazione, viene sanzionato l'allenatore, il primo allenatore.
Si prende la responsabilità lui praticamente, questo è quanto. Siamo arrivati
questa è un'altra cosa importante invece sulla procedura per i calci di rigore,
perché
abbiamo visto che sempre più di frequente i portieri, come il vecchio Grobler,
grande,
e come appunto anche il portiere dell'Argentina negli ultimi mondiali,
è vero, sì,
prima dell'esecuzione del tiro di rigore amano distrarre l'attaccante andando verso il dischetto, toccando i pali,
spostando il pallone, qualcuno sposta il pallone,
oppure muovendo le braccia, ecco, sì. Questo non si potrà più fare, non è possibile più distrarre nei momenti che precedono il tiro di rigore o il calcio di rigore
l'attaccante. Dice il portiere non deve comportarsi in modo da distrarre irregolarmente colui che calcia, ad esempio ritardare l'esecuzione del tiro o toccare i pali, la traversa o la rete alla porta. Insomma, se ne mette lì sulla linea di porta e aspetta
con almeno un piede sulla linea,
basta tutto quello show eccetera eccetera, lo guarda negli occhi, magari gli mette paura guardandolo, quello si può fare, no, Gavillucci?
Quello ancora si può fare.
Beh, allora, poi aspetti pratici.
Sì, vabbè, questo è un aspetto pratico, cioè non è una precisazione del fatto che adesso c'è la possibilità, ma già da tempo questo esisteva, di avere non soltanto il VAR e l'AVAR, ma di avere più AVAR a disposizione all'interno del VAR, che è la sala dove si gestisce.
Allora, intanto Davide da Firenze ci fa i complimenti per questa iniziativa di spiegare le regole con arbitro Gavillucci, complimenti per il contributo di competenze e professionalità su regole e normative.
Spero sia stato chiaro, siano state capite.
No, guarda, io penso di sì, poi non so se c'è qualche domanda, fatela, approfittiamo ancora che abbiamo ancora qualche minuto con l'arbitro Gavillucci, non so se vuoi ritornare, sai, magari facciamo una cosa, Claudio, io ritornerei un attimo sul fuorigioco, che è sempre quella che crea maggiormente problemi.
Perché sono stati poi casi l'anno scorso.
Ecco, ritorniamo un attimo su quella. Ci fa una domanda Marco, ad esempio, dice: ma cosa deve accadere per avere il tempo effettivo nel calcio? Non riesco a capirlo.
Ma guarda, io prima scherzavo, tu scherzavi, però guarda, secondo me si andrà in quella direzione prima o poi.
Mamma mia.
Perché è la modernità che ce l'ho.
A me non piace questa cosa, ti devo dire la verità.
Insomma, questo è un po' come
ho sempre rifiutato il paragone del calcio con lo sport, con gli altri sport che fanno il tempo effettivo, basket e compagnia cantando, credo sia una cosa diversa, però se si arriverà a quello ci adegueremo.
Perché dici che è diversa?
Ma perché è un altro sport, perché ci sono altre situazioni, perché c'è un campo più grande, perché ci sono, non lo so, non mi piace il tempo effettivo nel calcio.
No, io invece però, la velocità anche con cui diciamo è cresciuto, no, il calcio, perché se adesso vediamo una partita di 20 anni fa ci rendiamo conto che vediamo un altro sport, no? Secondo me anche quello contribuirà a far sì che un domani, secondo me non troppo lontano, ci sarà il tempo effettivo, perché lo spettacolo se lo richiede.
Non lo so, però dai.
Lo spettacolo
si può fare anche senza il tempo effettivo. Lo si è fatto tante volte. Basta vedere le partite di qualche squadra allenata da qualche allenatore. Però mi fa aprire un altro file, sennò qui dopo entriamo in un altro. Allora, Claudio, ritorniamo un attimo sulla regola del fuorigioco. Specifichiamo ancora qualche passaggio prima di salutarci, perché credo che sia quella molto importante, che crea sempre grandissimi imbarazzi e complicazioni.
Sì,
no?
Perché poi ecco, il fuorigioco naturalmente rimane anche con l'introduzione della VAR, una regola ancora dove c'è da parte dell'arbitro bisogno di un'interpretazione su alcune situazioni, no? Ok, non è meccanico, cioè c'è quello, diciamo, così chiamato fuorigioco di posizione, dove il pallone arriva al giocatore in posizione anche di un centimetro, di un millimetro, perché abbiamo visto che adesso con la tecnologia 3D si riesce a verificare anche la posizione di un centimetro, ma situazioni in cui appunto si deve valutare se la respinta del difensore appunto rimetta in gioco il giocatore in posizione, piuttosto che l'interferenza dell'attaccante sia attiva o passiva, e quindi passibile o meno di fuorigioco, fa sì che il fuorigioco rimanga appunto un elemento non del tutto chiaro, e che dividerà sempre, perché per alcuni difensori probabilmente determinate situazioni o per portieri soprattutto rimarranno posizioni di fuorigioco, per attaccanti invece quelle non saranno mai posizioni di fuorigioco. In questo caso si specifica che un giocatore in posizione di fuorigioco non viene rimesso in gioco se il difensore colpisce il pallone non in maniera deliberata, cioè volontaria, e si va a specificare quali sono gli elementi che fanno sì che questa giocata possa essere ritenuta deliberata. E ripetiamo, se il pallone arriva da lontano e il calciatore aveva una visuale chiara, se il pallone non si muoveva velocemente, la direzione del pallone non era inaspettata, il calciatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corpo, cioè non era in allungamento o estensione degli arti, cioè praticamente non entrava in scivolata,
sì.
Okay, una scivolata non può mai essere una giocata deliberata,
certo.
Oppure un salto in barriera io salto in barriera, spizzo il pallone, va ad un giocatore in posizione di fuorigioco, quello rimane in posizione di fuorigioco.
Perfetto.
La spizzata non può essere
deliberata.
Non può essere considerata deliberata, oppure un pallone che si muove a terra, e questo è anche un elemento che specifica bene le cose. Se un pallone che si muove a terra è più facile da giocare di un pallone in aria, quindi vedremo come interpretazione probabilmente durante il campionato che situazioni in cui c'è una deviazione, in questo caso verrà considerata deviazione da parte del difensore in aria, ok, non rimetterà mai o quasi mai in gioco un giocatore in posizione di fuorigioco, mentre un passaggio filtrante dove il difensore ha il tempo di stoppare, anche se svirgola il pallone,
lo rimette in gioco.
Ricordo un episodio in finale di National League a Milano tra Spagna, te lo ricordi il gol vittoria tra Spagna e Francia, fu la finale, dove ci fu proprio questo episodio, dove ci fu un rinvio che venne svirgolato ma in pieno controllo perché il pallone arrivava da lontano e giustamente l'arbitro Taylor, tra l'altro, era convalidò,
lascia perdere Taylor, convalidò il gol.
Non ne parliamo
di Taylor, per favore, perché sennò dicevi convalidò il gol.
Convalidò giustamente il gol perché quella svirgolata è stata una giocata sbagliata da parte del difensore, ma in pieno controllo della storia.
Allora, senti Claudio, noi abbiamo terminato la puntata, lo spazio, ritenuto molto bello, e c'è il podcast, c'è la possibilità di riascoltare naturalmente questo passaggio con Gavillucci, lo faremo risentire anche questo fine settimana perché siamo ancora senza Serie A per fare ancora un riepilogo. Per il momento io ti ringrazio tantissimo per questo contributo. Un ascoltatore ci scrive: sì, tempo effettivo, le partite dureranno altro che 100 minuti, dureranno 2 o 3 ore, è assurdo il tempo effettivo nel calcio. Vabbè, questi sono punti
di vista.
Sarà
90 minuti il tempo effettivo, no?
Io ti ringrazio naturalmente per questi chiarimenti, ci conserviamo il tutto perché potrebbero essere utilissimi, e come sempre questo certifica quanto sia difficile il lavoro dell'arbitro. Ragazzi, ci ha spiegato un po' di cose Claudio, soprattutto la regola del fuorigioco, ci incazziamo con gli arbitri e cominciamo a dire questo e quell'altro, quando poi andiamo a leggere tutte queste cose, secondo me dovremmo comprendere quanto sia molto complicato il lavoro dell'arbitro. Però mi fermo qui, poi ognuno rimane giustamente, cioè quello più competente, meno competente, più bravo, meno bravo, questo in tutti i settori. Claudio, io per il momento ti ringrazio, speriamo di aprire altre finestre con te prossimamente. Ti ringraziamo e ti lasciamo ancora le tue... Sei ancora in ferie?
Lasciami fare un grande in bocca al lupo ai ragazzi, appunto, ai miei ex colleghi.
Sì, ci mancherebbe.
E come sempre sicuramente in Italia non sarà un campionato facile per loro.
Assolutamente, ma tanto noi ti ritorniamo a rompere le scatole, lo sai, preparati. Va bene, caro Claudio, grazie per il momento, ti lascio alle tue sei ancora in ferie, sì o no? Dimmi, proprio in chiusura.
Sei operativo.
Benissimo, ti abbraccio tanto, grazie a Claudio Gavillucci, a presto. Noi siamo in chiusura, vi lasciamo alla programmazione di TM Radio, adesso qualche repliche di questa prima parte di giornata, poi arriva Cristiano Cesarini con la seconda parte di Calciomercato e Ritiri, altri approfondimenti, altre squadre insieme a Cristiano. State con noi perché il pomeriggio di TM Radio prosegue. A domani.